dell'Uno Pop. I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the night time for your stars, you don't have to look so far. Voci dalle Dolomiti. Watering the family tree, ever after happily, if the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. Stars, we already are, you and me, psychically in tune to thee. Sometimes we fight like cats and dogs, but here we are giving it our all. So many years in the making, but then forsaking and forgetting. Even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the presence, ironic surprise. When you go counter and I clockwise, through the world painting all the lies. We will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? Fine. And when I freak, won't you be kind? No, there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's hard being an interdimensional ride. I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. Step to a spot here, healthy or sick. I got eternity to wait, and I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi in a lotus. From the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded. I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms. Psychically in tune to the stars, we already are, you and me. Psychically in tune to the stars. I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically in tune to the stars. We already are, you and me, psychically in tune to the stars.
Ed eccoci al primo appuntamento di questo settembre 2018 con la trasmissione che arriva dal Bellunese a Radio Cooperativa, Voci dalle Dolomiti. Un saluto agli ascoltatori da parte mia, Zenone Sovilla, vi terrò compagnia se lo vorrete per i prossimi 90 minuti. Questa è la trasmissione del 4 settembre e andrà anche in replica il 18 settembre 2018, il martedì alle 17.30 sulle frequenze in FM di Radio Cooperativa e naturalmente anche in streaming dal sito radiocooperativa.org. In apertura questa settimana vi segnalo un appuntamento culturale che è previsto a Belluno. Si tratta di una conferenza che si terrà venerdì 21 settembre alle 18 alla Biblioteca Civica Comunale di Palazzo Crepadona in centro storico a Belluno. Si tratta della conferenza Nascita e sviluppo della Resistenza bellunese 1943-1945. La terrà Enrico Bacchetti, che è direttore dell'Istituto Storico Bellunese della Resistenza e dell'Età Contemporanea. Per informazioni si può contattare direttamente la biblioteca di Belluno con il telefono 0437 94 80 93 oppure scrivendo a biblioteca@comune.belluno.it. Appuntamento dunque con il direttore dell'Istituto Storico Bellunese della Resistenza dell'Età Contemporanea, Enrico Bacchetti, venerdì 21 settembre alle 18 a Palazzo Crepadona in biblioteca a Belluno. Nascita e sviluppo della Resistenza Bellunese. E a proposito di resistenza, che è un tema ricorrente in questa trasmissione, trovate infatti nell'archivio del digitale delle trasmissioni andate in onda molte interviste e altri approfondimenti su questo argomento. Questa settimana vi voglio proporre la registrazione dell'incontro che abbiamo svolto il 26 agosto scorso in una delle zone più battute dal movimento di liberazione che era molto attivo in provincia di Belluno. Si tratta della zona delle colline e montagne di Bolzano Bellunese e dintorni. Siamo stati lì per la nostra camminata partigiana sui sentieri della Costituzione, un evento che organizzo da parecchi anni, una o due volte l'anno, e questa volta abbiamo percorso un tratto anche del sentiero parlante dei bersaglieri dei partigiani, una iniziativa di cui fra poco avrete alcune informazioni. E il nostro incontro è servito a confrontarci su quello che è il momento politico attuale, sulla crisi della rappresentanza democratica, sul prevalere di politici che utilizzano demagogia e propaganda permanente più che fornirci risposte razionali a fenomeni che caratterizzano la nostra epoca e che rendono la vita di molti più complicata, a volte anche molto dolorosa. Abbiamo fatto dunque un ragionamento in questo incontro, nel quale abbiamo pure ricordato le figure di due amici, Adriano Rizzoli e Roberto Solari, che purtroppo l'anno scorso se ne sono andati. Cominciamo dunque l'ascolto della prima parte di questo incontro, camminata partigiana sui sentieri della Costituzione. Ascolteremo tra poco la voce del presidente del Consiglio Comunale di Belluno, che era con noi, Francesco Rasera Berna, che ci ha parlato del sentiero parlante dei bersaglieri dei partigiani, un'iniziativa varata lo scorso anno con la collaborazione del Comune di Belluno, di quello di Longarone, del Club Alpino Italiano, dell'Istituto Storico Bellunese della Resistenza e dell'Età Contemporanea, e la collaborazione di altre realtà per ricostruire, utilizzando i percorsi esistenti, il cammino che fu seguito dai bersaglieri italiani in ritirata da Caporetto in cerca di riparo, e poi anche dai partigiani che dopo l'8 settembre del 43 cominciarono a affollare le montagne bellunesi per mettere in atto una resistenza che fu particolarmente organizzata e insidiosa per l'occupante nazista. Belluno faceva parte della zona di operazioni delle Prealpi, cioè era sostanzialmente annessa al Terzo Reich, assieme a Trento e a Bolzano, in questa area amministrativa che fu affidata da Hitler al comando diretto dei nazisti tirolesi. Ascoltiamo dunque questa spiegazione sul sentiero parlante dei bersaglieri dei partigiani, che è un percorso che si snoda per l'appunto fino a Fondovalle, fino alla città di Belluno, e che arriva però anche in alto al rifugio Settimo Alpine e oltre fino al pian di Caiada, e quindi nella zona che poi portava verso Longarone, ed era proprio in una stazione nei pressi della zona di Caiada, a Fortogna di Longarone, che molti partigiani, per esempio, scendevano quando scappavano dalla pianura per aggregarsi alla lotta in montagna. Ascoltiamo dunque Francesco Rasera Berna e Massimo De Pellegrin, a sua volta consigliere comunale e rappresentante del Comitato degli Usi Civici di Bolzano Bellunese e di Vezzano, che ha ospitato questa nostra riunione alla casera Tovena e che ci ha spiegato che cosa fa in particolare il Comitato degli Usi Civici.
Amma mia, spoglia, amore,
Inizierei con chiedere a loro se ci dicono due cose sul posto in cui ci troviamo e anche su questa iniziativa del sentiero parlante e poi introdurre questa ora politica con il ricordo di Adri e di Roberto e gli aggiornamenti sull'evoluzione della situazione politica che ho appena sentito alla radio, tra l'altro, con Salvini indagato e gli altri che solidarizzano con lui. Berlusconi ha detto che ha tutta la sua solidarietà, perché come sempre toghe rosse, mi pare che abbia detto proprio toghe rosse, se non sbaglio. Quindi il giorno diciamo, è propizio per qualche ulteriore riflessione. Cominci tu, ci dici due cose su qui, sul Comitato Usi Civici di Vezzano e Bolzano, si chiama Bolzano
Bolzano,
e
Bolzano.
Vezzano,
Ordine alfabetico. Qui siamo in comune di Belluno, a Baita Tovena. Baita Tovena è gestita dal Comitato Frazionale per la gestione degli usi civici, è nato circa poco più di 20 anni fa per risolvere alcuni problemi. C'erano dei proprietari di casa che avevano la casa che insisteva sul terreno di uso civico e questo era un problema perché la casa sarebbe stata, diciamo, tra virgolette, di tutti i frazionisti. Quindi è sorto questo comitato e adesso siamo arrivati quasi alla conclusione, nel senso che ormai quasi tutte le situazioni sono state risolte. Purtroppo i proprietari della casa hanno dovuto comprare il terreno sottostante, e quindi hanno sanato la loro situazione. Il comitato con questi soldi, li mette a disposizione della frazione Bolzano e Vezzano, quindi per fare delle opere di carattere pubblico. Qui allora sono stati messi a posto dei sentieri per il momento. Adesso dovrebbe partire anche i lavori per la sistemazione qui del tetto della baita. Ci sono altre progettazioni da parte del comitato, sempre comunque che ne beneficia è la frazione, le due frazioni Bolzano-Vezzano. Qui all'inizio, quindi più di 20 anni fa, tutti i frazionisti avevano diritto alla SORT. La SORT sarebbe stata quel pezzetto di bosco per fare la legna e quindi veniva gestito solo questo. Invece adesso è molto più allargato il discorso.
E perfetto, allora invece Francesco ci spieghi un po' la storia del sentiero.
Sì, noi qui siamo anche sul sentiero, sul tracciato del sentiero parlante, Baita Tovena ne fa parte. Sentiero parlante è un sentiero che si snoda dal centro di Belluno, da Piazza dei Martiri, e arriva fino a Faè, in comune di Longarone. Si chiama Sentiero Parlante dei Partigiani e dei Bersaglieri perché ricorda un percorso che fu seguito da un battaglione di bersaglieri dopo la rotta di Caporetto per sfuggire all'accerchiamento tedesco perché Rommel era arrivato a Longarone. Loro scendevano, facevano parte della quarta armata che difendeva il Cadore e il settore di fronte a nord di Belluno. Scendeva, la quarta armata doveva scendere dai forti del Cadore e la strada era tagliata da Rommel che era già arrivato a Longarone. Molti furono presi prigionieri, ma un battaglione di bersaglieri invece fece proprio questa strada, non esattamente quella del sentiero parlante, ma comunque già 100 anni fa, appunto in questa occasione, quasi 4.000 soldati italiani passarono attraverso questo sentiero, raggiunsero Bolzano e a Bolzano furono accolti dopo ore e ore di marcia, rifocillati e riuscirono poi a scendere fino al Mas, fino a Sedico. E ancora la frazione mantiene il ricordo di questo episodio. Lo stesso sentiero invece era quello che facevano i partigiani che salivano dalla bassa, in particolar modo quelli bolognesi, ma non solo, che scendevano alla stazione di Faè, che allora ancora esisteva, salivano in Caiada, poi scendevano attraverso Forcella Zervoia a Casera e Ronca, che era la sede del comando partigiano. E da lì poi partivano, sono partite varie incursioni per, nell'attività di resistenza di queste bande partigiane, compresa la liberazione dei prigionieri politici dal carcere di Belluno del 44, che appunto vide una squadra partire da lì e poi tutti i prigionieri tornare a Casera, ai Ronc. Sentiero poi prosegue, perché è stato pensato per partire da Longarone e arrivare a Belluno come era. Il sentiero prosegue poi attraverso le case Bortot, la frazione di Bolzano, la frazione di Tisoi, il bosco delle castagne, noto per l'impiccagione di 10 partigiani nel marzo del 45, arriva fino a Piazza dei Martiri, anche questa intitolata a 4 martiri partigiani, sempre impiccati dai nazisti nel 45. Tutto nasce dalla volontà del comune di ricordare cos'è stata questa montagna per i bellunesi. Cosa sono le montagne che sono dietro Belluno, insomma, che non sono solamente un bello scenario naturalistico, ma sono parte integrante della storia di questa città e di questa provincia. Infatti, ovunque si vada, si vedono i segni della presenza dell'uomo, perché erano le montagne da cui i bellunesi traevano il proprio sostentamento fino non a migliaia di anni fa, non a centinaia di anni fa, ma fino a 50 anni fa, insomma. Nasce da questo e nasce dal fatto di ricordare la storia anche recente, non solo la Prima Guerra Mondiale, ma anche quella stagione che noi riteniamo assolutamente fondamentale, che è stata quella della Resistenza, che ha significato il riscatto di un popolo dopo 20 anni di fascismo e che ci ha dato le condizioni di vita democratica che oggi faticosamente continuiamo a condurre e la Costituzione Repubblicana, che nonostante vari tentativi di modifica ancora, diciamo così, ci indica il percorso. La cosa poi è specificamente nata da un libretto, da un diario che era stato tenuto da uno dei partigiani che fece questo percorso, un partigiano bolognese che si chiamava Giorgio Vicchi, che è recentemente scomparso. La presentazione di questo diario, che racconta dello spostamento della Mameli dalla Caiada fino poi in Trentino, poi loro ritornarono indietro perché in Trentino non trovarono le condizioni adatte alla lotta partigiana, dal ritrovamento di questo diario, che è stato presentato a Bologna in occasione del 70° anniversario della liberazione, e in quell'occasione abbiamo pensato di chiamare Vicchi a Belluno per presentarlo anche a Belluno. Abbiamo presentato a Belluno e poi è nata, insieme al CAI e a Roberto Mezzacasa, che è stato il curatore per esempio del sentiero Tillman, è nata l'idea di ricreare questo percorso, dare una pubblicità appunto a questo spezzone di storia bellunese e inserirci in questo progetto del CAI dei sentieri parlanti, che sono dei sentieri in cui si viene seguiti da una sorta di audioguida che si utilizza col telefonino. Questo è da un anno a questa parte il sentiero parlante operativo e sono passate già centinaia di persone.
Come funziona? Cioè, dicevi che a volte ci sono delle guide, c'è della possibilità di essere guidati, no? Come funziona? Chi contatta chi per queste eventuali escursioni?
Allora, il sentiero parlante è liberamente transitabile. Di per sé basta scaricare l'app, mi dicono che si chiama app, io non sono molto tecnologico, ma basta scaricare l'app e poi man mano che si arriva nei punti dove ci sono le notizie, si ha un segnale sul telefonino per cui si sente che cosa è successo in quel posto, da dove si può andare, qual è la geologia, si hanno una serie di notizie. Tramite l'AMPI di Belluno, anche il comune di Belluno, è chiaro che per quanto ci riguarda forniamo anche su base assolutamente volontaria un minimo di supporto, quindi ci fa piacere se arrivano gruppi soprattutto da fuori provincia, magari guidarli, ma appunto solamente come attività, non è che si tratti di una organizzazione che segue, su base assolutamente volontaria, o gli amici dell'AMPI o noi che siamo consiglieri comunali o l'ISBREC vede di dare quel minimo di assistenza per spiegare un po' quali sono i sentieri, anche per guidare gli eventuali escursionisti, soprattutto nella prima parte, insomma, del sentiero, soprattutto per chi vuol vedere la parte proprio dietro Belluno. Stavamo pensando quest'anno di organizzare una manifestazione un po' più consistente per fare tutto il giro, che dovrebbe durare 2 giorni con pernottamento o a Casera e Ronc, oppure appunto utilizzando poi a Bolzano l'ospitalità diffusa, ma purtroppo c'è stata una frana sul sentiero che porta al Settimo Alpini, che in parte è interessato, la parte fino a Mariano è interessato dal sentiero parlante, che non ha permesso di fare quello che volevamo fare a giugno, perché il sentiero era inagibile. Adesso è nuovamente agibile, però per quanto ci riguarda ormai diciamo, l'occasione è passata, quindi ci penseremo per l'anno prossimo e daremo l'opportuna notorietà al fatto, perché non solo si tratta di far conoscere il nostro territorio, e non solo a chi non è di Belluno, ma anche a chi è di Belluno, perché molto spesso anche chi è di Belluno non sa quello che è alle sue spalle, insomma quello che è a nord della città, ma anche perché sempre più di questi tempi è bene ricordare, io direi senza paura di retorica, l'eroismo di quegli uomini che nel 43 non ebbero paura a schierarsi dalla parte giusta e a combattere una guerra dagli esiti allora ancora incerti, per ridare la libertà e l'onore a questo paese. Libertà e onore che purtroppo non sono beni acquisiti una volta per tutte.
Bene, sì, io vorrei aggiungere una cosa su questo posto, per dire che appunto era, oltre all'evocazione del transito, del passaggio dei partigiani, era un luogo di forte presenza partigiana e anche di segnato da molti eventi noti e meno noti. Tu mi parlavi prima dell'incendio di un piccolo, diciamo, abitato sopra Barp, io per esempio questo non lo sapevo. Quindi incendi, oltre a tutti quelli che conosciamo, che sono molti in provincia di Belluno, in casi di, che erano tutte, diciamo, rappresaglie naziste, a volte preventive invece, tra l'altro, e ce ne sono anche minori che non sono noti, evidentemente. Quindi diciamo che la sofferenza delle popolazioni, la durezza dell'occupazione, qui eravamo tra l'altro fuori dalla Repubblica Sociale Fascista e dentro un'area speciale istituita da Hitler dopo l'8 settembre, che si chiamava zona di operazioni delle Prealpi, che in sostanza aveva varie funzioni, quella, diciamo, di creare una zona cuscinetto di sicurezza controllata direttamente dalla Germania. Però questo direttamente, che viene spesso evocato, in realtà non era proprio direttamente, perché era stato anche un contentino per i nazisti fedelissimi austriaci, tirolesi per la precisione, che avevano sempre avuto delle mire espansionistiche verso, con l'evocazione anche dell'impero, diciamo, asburgico, verso il sud, su Tirolo, Trento e in questo caso per estensione anche a Belluno. Quindi fu istituita questa zona di operazione delle Prealpi, che includeva appunto le tre province, come diceva prima Francesco, quella di Belluno particolarmente segnata alla resistenza per tutta una serie di ragioni, anche storiche ma non solo, e quella di Bolzano molto poco segnata, perché in realtà fu accolta per le ragioni opposte, diciamo, di normalizzazione subita da parte del fascismo. In Sud Tirolo si vide con un certo, diciamo, entusiasmo l'arrivo dei nazisti, e in Trentino una situazione ibrida, però non c'era comunque, c'era una società molto divisa e comunque fatica a creare un humus favorevole alla lotta partigiana, tant'è che fu uno dei tentativi ripetuti soprattutto delle brigate garibaldine di cercare di installarsi in Trentino, dove all'inizio della resistenza fu decapitata, diciamo, l'avanguardia, chiamiamola così, dei capi politici che avrebbero potuto cercare di animare una resistenza, fu rapidamente decapitata, e da lì in poi non fu mai possibile attecchire, salvo in Tesino con la storia del battaglione Gerlenda, che era legato alla brigata Gramsci, che operava nel Feltrino. Era una storia che durò alcuni mesi nel 44, dall'estate all'inizio dell'autunno, quella famosa poi che include anche la storia tragica delle due giovani partigiane, Ora e Veglia, che furono uccise in due momenti distinti, l'una nell'ottobre e l'altra nel febbraio del 45, e che solo recentemente sono state riscoperte pienamente, anche nel senso storico che aveva quella loro appartenenza a una avanguardia trentina, che rappresentava un'eccezione in una provincia dove era veramente molto difficile fare resistenza. E volevo dire questa cosa, e poi un'altra cosa volevo dire sempre a proposito di che cosa succedeva qui. È interessante perché spesso ci si sente chiedere: ma cosa facevano questi partigiani? cioè, oltre a spingere i rastrellamenti. Allora, Agio era, per quello che ho raccolto io almeno un'intervista parlando con loro, compreso chi stava proprio anche da queste parti, una parte grossa delle azioni di guerriglia era appunto mordi, fuggi, colpire, ma anche lontano. Cioè, partivano da qua e andavano, per esempio, a sabotare una centrale elettrica a Mestre o la ferrovia della Valsugana, che rappresentava un canale, un corridoio importante per i nazisti. E tutto questo lo facevano in un reticolo di sostegno popolare, altrimenti non sarebbero riusciti a fare granché se non ci fosse stato, se non ci fosse stata, diciamo, ora c'è l'accoglienza diffusa, speriamo anche la resistenza in qualche modo in questi tempi, c'era una resistenza diffusa, che è un po' il discorso che facevi tu l'ultima volta che ci siamo visti, cioè di ricordarsi sempre che la resistenza, diciamo, imbracciando il fucile era una parte della resistenza diffusa, che per esempio Belluno, come ben sappiamo, aveva una catena lunghissima che arrivava fino agli uffici dell'anagrafe, dove si facevano le carte d'identità, o dove nei carabinieri, le poste, dove si
buttava la polizia penitenziaria. Cioè,
quindi,
la nazione di Badenic, se posso dire, è dovuta anche al fatto che abbiamo pubblicato il raccontino di Mariano Mandolesi, del comandante Carlo, certo, riguarda l'operazione Badenic, e abbiamo avuto, questo è stato una novità, tra le mani il pacchettino di sigarette in cui era stata segnata la mappa interna del carcere, che abbiamo, la cui copia abbiamo pubblicato. Ovviamente la mappa dell'interno del carcere veniva dall'interno del carcere, insomma, quindi c'era appunto questa ampia rete di solidarietà, quindi le azioni poi erano quelle che erano, anche perché non dobbiamo dimenticare che le armi erano poche e le munizioni anche meno, quindi se fosse stata solamente questione di fucili, nello scontro aperto probabilmente non avremmo avuto i risultati che invece ci sono stati, quindi è stata una tattica molto diversa, la tattica di guerriglia, che poi dalla seconda guerra mondiale in poi è stata seguita da molti movimenti di liberazione. E se posso dire due cose sul Trentino, mi piace ricordare Mario Pasi, che era vennate, però lavorava a Trento, la resistenza l'ha fatta a Belluno ed è stato impiccato con gli altri 9 patrioti al Bosco delle Castagne, che è uno appunto delle tappe del Sentiero Parlante. Fra il materiale del Sentiero Parlante c'è un'intervista che abbiamo fatto andando a, mi pare, Casalecchio, ma insomma comunque vicino a Bologna, a trovare Marà, che è uno, era l'ultimo superstite, credo sia ancora l'ultimo superstite, glielo auguro, dell'operazione Badenic, che ci ha raccontato non solamente di quell'operazione, ma ci ha anche voluto dire con grande convinzione che tutto quello che loro sono riusciti a fare è perché avevano l'appoggio della popolazione bellunese, che senza di quello sarebbero stati dei pesci fuori dall'acqua, insomma. Quindi ancora adesso, dopo 70 anni, il ricordo di questo appoggio è vivo e presente nella mente di chi ha combattuto per la libertà.
Certo, anche in queste zone poi ci sono, diciamo, almeno, diciamo, delle vicende molto note, come quella appunto della casa dei Righiesi, del recapito 67, che sta qua sotto, sì, a Gioz, non so esattamente dov'è la casa.
È vicino al cimitero.
Ah, ecco.
Si scende da questa strada.
Ecco. E che era appunto un recapito, quindi un punto di transito delle comunicazioni e anche di passaggio di partigiani, però passavano di là, magari, come erano anche i tedeschi, passavano di là spesso, quindi era un bel casino gestire questa cosa, magari facendo un sorriso al tedesco e avendo 3 partigiani nascosti in casa. E questo, insomma, questo era, insomma, il clima in cui si viveva la situazione, con tutte le difficoltà del caso e quant'altro che non stiamo qui ad approfondire. Però penso che sia una pagina importante, lunga e profonda, che ci parla molto ancora oggi, e che più la leggi, più scopri che tra le righe c'è sempre qualcosa di nuovo, di più da capire, da scoprire, che ti interroga e quindi ti spinge. Tant'è, forse questo è il motivo per cui io queste interviste non le finisco mai, continuo, non ci metto un punto e il lavoro alla fine non va proprio avanti ancora. E continuo la ricerca.
Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla, oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
E sulle frequenze di Radio Cooperativa state ascoltando Voci dalle Dolomiti, la trasmissione che va in onda il martedì alle 17.30. Questa è la puntata del 4 settembre, che poi si può riascoltare in replica il 18 settembre 2018 e naturalmente a ritrovare anche in podcast nel sito della radio e anche a bellunopop.it. Se volete contattarmi c'è anche un'email, l'indirizzo è radio@bellunopop.it. Stiamo ascoltando questa settimana la registrazione della discussione che si è svolta fra amici durante la passeggiata partigiana sui sentieri della Costituzione, che si è svolta sulle montagne sopra Belluno, la zona che chiude a nord la Val Belluna, la città di Belluno, in particolare nei boschi sopra Bolzano Bellunese, che fu tra l'altro una zona particolarmente accesa durante la lotta di liberazione. In questo caso abbiamo incontrato anche i rappresentanti del Comitato degli Usi Civici di Bolzano Bellunese e di Vezzano, che ci hanno ospitati nella loro casera Tovena per questo dibattito sulle tematiche dunque storiche riguardanti la resistenza, ma con una proiezione immediata nel presente sulla involuzione del quadro politico italiano e europeo, un ragionamento sulla democrazia, sulla rappresentanza, sulla crescente intolleranza, sulla strumentalizzazione di fenomeni che presentano criticità e richiedono risposte razionali e complesse, invece vengono strumentalizzate ai fini di propaganda politica e di conquista di consenso facile dal punto di vista elettorale. Mi riferisco ovviamente, fra l'altro, alla questione immigrazione. Bene, di questo incontro abbiamo ascoltato finora solo l'inizio, sono stati anche ricordati durante questa nostra passeggiata due amici che l'anno scorso ci hanno lasciato, Adriano Rizzoli e Roberto Solari, che se ne sono andati davvero troppo presto e che abbiamo voluto così ricordare. E quindi niente, io non so, possiamo andare avanti, se vi siete curiosi sulle vicende della resistenza possiamo anche parlarne dopo, su dettagli o altri aspetti, possiamo passare alla resistenza diciamo più recente che volevamo esplorare intanto prima di passare a qualche ragionamento sull'attualità e anche sul che fare, non so che fare di fronte a questo scenario. Ricordare due figure che solo poco tempo fa erano con noi, anche in questi momenti, e l'una è il papà di Anna, Adriano Rizzoli, di Trento, che io ho conosciuto perché lavoravo al giornale alla DGA Trento, quando Adriano era l'anima del movimento che proponeva una soluzione diversa alla questione del ciclo dei rifiuti a Trento, che Provincia Autonoma e Comune di Trento intendevano, tra virgolette, risolvere facendo un accordo molto affaristico con la partecipata di Brescia, ASM, che poi è diventata anche di Milano, se non vado errato, poi si è fusa con quella di Milano, e una cosa pubblica privata, perché c'erano i famosi contributi statali che assimilano bruciare rifiuti alle fonti rinnovabili, all'utilizzo di fonti rinnovabili. Quindi con questa logica c'era un piano economico allettante e un'idea di risolvere in modo così demenziale la questione dei rifiuti a Trento, dove all'epoca c'era una situazione non brillante, diciamo, di raccolta differenziata. E Adriano, che è, insomma, una persona che aveva una storia, diciamo, ecologista e di militanza e di consapevolezza, aveva la piena consapevolezza e la capacità di trasmetterla del senso di questa questione generalizzabile a tutto il resto. Cioè, se fai una cagata del genere vuol dire che non hai proprio una visione politica di come organizzare la convivenza, e ci stai portando in una direzione che ci farà sbandare verso un dirupo. Per cui si è speso in modo profondo, personalmente, catalizzando altre energie, altre persone. Io sono stato fortunato che l'ho incontrato e la battaglia poi alla fine è stata vinta. Quel progetto, dopo 10 anni e più, è stato archiviato. E secondo me grazie al fatto che nel momento in cui poteva partire c'era appunto questa forte resistenza che in grande parte ruotava attorno a questa figura di questa persona che addirittura aveva sospeso il lavoro che faceva per dedicarsi praticamente a tempo pieno a questa cosa, con contatti, rapporti, rete in tutta Italia, anche per rispondere con grande competenza scientifica a chi cercava di ingannare insomma, rendere tutto un po' opaco per vendere una roba che non era vendibile. Comunque adesso dai, dissi qualcosa tu di Adri.
Ma dal punto di vista dell'uomo
che vuoi tu?
Dal punto di vista pubblico penso che sia più semplice parlarne per te o per chi... posso dire che sicuramente per lui il fatto di occuparsi di questo, del bene comune, ha significato proprio dare un senso al suo percorso, perché finché si occupava di bioedilizia o ha fatto poi l'obiezione di coscienza, era più un fatto quasi privato, autobiografico, e poi è diventato... proprio dicevo a qualcuno stamattina salendo, la sua vocazione, questa cosa qua, perciò quello era il suo modo di essere umano, di essere se stesso praticamente. Non riusciva a trattenersi. Ho cominciato con una serie di lettere sulle più disparate questioni, dalla viabilità all'inquinamento, quindi ho cominciato a rispondere al giornale, alle lettere che venivano pubblicate più facilmente ai tempi, e anche lettere di risposta sostanziose, e un po' alla volta il tema gli ha preso la mano finché non aveva più tempo per lavorare. Quindi non è stato un sacrificio, è stato che questa cosa l'ha incendiato praticamente, per rimanere in tema di incenerimento, però veramente era preso da un fuoco, così non è facilissimo per la vita privata, perché appunto sicuramente c'è da fare una scelta a un certo punto, soprattutto quando ci si spende a quei livelli lì senza sosta, però era molto molto, cioè l'ha pagato molto questo percorso comunque. E ecco, poi si è costruito tutta una rete di amici che adesso sono confluiti nel nuovo gruppo.
E questo nuovo gruppo?
Questo nuovo gruppo lui l'ha fondato con altre due persone, due donne, a gennaio del 2017, e sembra quasi un testimone, perché poi se n'è andato dopo un mese e quindi sono qua a portare il suo cognome e dirmi ora. Non è facilissimo, vediamo, dai, stiamo procedendo. Si chiama Agricoltura Trentino. Allora, intanto siamo partiti con formarci noi, offrendo informazioni al pubblico, ma anche in questo modo utilizzando il tempo per documentarci sulla questione dei pesticidi di sintesi. E quindi siamo partiti con una serie di iniziative pubbliche. E poi l'obiettivo prossimo è quello di fare una terza edizione della Marcia Stop Pesticidi, però estesa a molte più città rispetto alle prime due edizioni. Intanto io cercherò di promuoverla su Trento. Ci sono comunque probabilmente più di tre città che saranno coinvolte l'anno prossimo. Quindi diventerà una giornata Marcia Stop Pesticidi.
Quali zone sono?
Allora, sicuramente la marcia da Cisona Follina, quella rimane come quella. Esatto. Poi la Valpolicella, che ha cominciato l'anno scorso, e poi noi del Trentino, che in realtà è appunto Trentino Alto Adige, perché siamo partiti con Caldaro, e l'anno prossimo spero su Trento. Adesso ne ho parlato con gli amici e vediamo, penso che si possa fare, ecco. E gli altri dovrebbero essere il Friuli, però tutto il resto è un po' incerto, quindi non so ancora dire. Si vorrebbe raddoppiare quantomeno le città coinvolte rispetto a quest'anno.
Ma ci sono dei segnali di qualche modo recepimento di questa idea di orientare l'agricoltura intensiva, che in Trentino è molto importante, diciamo, verso pratiche più, diciamo, più sane?
Ma qualche timido segnale l'ho visto. Innanzitutto sta diventando un tema di cui si parla molto. E ultimamente è anche uscito il docufilm di Andrea Tomasi, Pesticidi siamo alla frutta, e che sta riscuotendo molto interesse anche sulla stampa nazionale. Quindi questo per il nazionale. Per il locale, sicuramente il biologico è uscito un po' da quella nicchia elitaria dove era confinato. Questo non significa la soluzione, però è un segnale. Poi da dire che le istituzioni rispondono con una strategia a questi impulsi, no.
È presto, e ci sono troppi interessi forse in ballo.
Sì.
E, vabbè, comunque mi piace pensare proprio a questa cosa del testimone che hai detto tu, perché effettivamente, Adriano, chiusa la battaglia sull'inceneritore e anche su un modello, diciamo, ragionevole e sensato di ciclo dei rifiuti, con la famosa riduzione, riuso e raccolta per quanto possibile, il più possibile precisa, con metodi che garantiscano alti livelli e anche qualitativi di separazione delle materie, perché a volte in altre zone, anche in Trentino, ci sono alte percentuali, ma di roba che poi alla fine si scopre che non è molto utilizzabile. Questo tipicamente succede dove c'è ancora la campana. Quindi, cioè, dopo chiusa questa campagna, lui ha puntato molto l'obiettivo su questa criticità che è fortissima in Trentino, perché ci sono molti interessi anche economici diffusi, tra l'altro, nel senso che spesso toccano molte persone direttamente, molte famiglie, perché la questione delle mele e dei piccoli frutti è un'attività, spesso un reddito integrativo per molti. Quindi c'è di fronte un colosso in termini di consorzio, per esempio, che può essere, però che rappresenta molti. Non è come battersi contro, non so, la Nestlé o la Monsanto, per dire. E quindi è molto difficile muoversi in un terreno così, in cui è così ramificata la questione. Lui ne era ben consapevole e si muoveva con i piedi di piombo, perché è vero che aveva il fuoco, però aveva anche un'alta capacità, diciamo, politica, e lui cercava di trovare connessioni, contatti, qualche infiltrato in qualche consiglio comunale che cominciava, che capiva la questione, che gli dava una mano, e piano piano togliere un po' la terra sotto i piedi, alla fine a chi dal vertice, tipicamente dalla provincia autonoma, avrebbe voluto invece utilizzare metodi molto sbrigativi per decidere le cose. E lì la stessa cosa stava cercando di fare con i pesticidi, era andato in Alto Adige a parlare spesso con Malleschera, che è questo comune che aveva fatto il referendum pietra miliare, che in cui erano tra virgolette stati banditi sti i pesticidi, però poi anche lì la provincia autonoma ha cercato di rendere sostanzialmente nulla quella decisione popolare. E quindi è bello che, come dire, ha dato almeno una forte spinta che qualcuno sta andando avanti su quel percorso. E Adriano aveva conosciuto in una di queste camminate Roberto Solari, che se n'è andato un paio di mesi dopo, e spesso in quelle camminate parlavano insieme, non so cosa si dicesse, però li vedevamo spesso che parlavano fra di loro, insomma. E forse avevano qualcosa di simile, insomma, c'era un'affinità elettiva tra i due, e Roberto era impegnato, aveva una storia anche lui nel mondo dell'ecologismo di Mirano, e poi si era impegnato molto nel discorso antifascista e nell'AMPI di Mirano, faceva anche un sito in cui coglieva, oltre a tutti gli aspetti storici della resistenza, eccetera, coglieva i rischi che stiamo correndo in termini di perdita della consapevolezza di dover giorno per giorno essere presenti e vigili per rianimare i valori fondativi della nostra convivenza civile, che rischiamo poi piano piano di perdere e di accorgersene di colpo. Può succedere magari come in questi giorni con un ministro, e prima che qualcuno glielo dica, ma che bisogna aspettare, non so cosa, cioè, anzi molti non glielo dicono nemmeno, e gli dicono che fa bene. E quindi sì, questa idea che appunto la Repubblica, la Costituzione repubblicana e il suo stato di diritto vanno protetti, alimentati e migliorati giorno per giorno. Io penso che questo è quello che ci ha lasciato Roberto. Avrebbe dovuto e potuto dirci, raccontarci molto di più e meglio di lei la Katia Costanzo Boschieri, nipote fra l'altro di un comandante partigiano della Matteotti, fra le vittime del rastrellamento del Monte Grappa, vicenda su cui lei ha fatto una approfondita ricerca storica. Lo zio fu impiccato ad Arten, e lei oggi non poteva esserci perché è in Calabria con Libera, per cui ci saluta e un'altra volta magari ci racconterà di queste cose.
Frame around, and you would never weigh me down. And when it comes to style, there's no contest. And people say that there's no way that I'm redirecting my feelings as if they've gone wayward. But it's more than transference, because my manga cruiser's been there from the humblest beginning. Repeating problems that need resolving. And we can respond another way as long as we have got the driving force to prime a new decision. But the only driving force are my two legs, of course, and this undying adoration. But they call you an enemy. Dismiss this feeling as some sentimental exaggeration. And while maybe they were right, I don't need the soft moonlight. With my bike, there's illumination.
times when you disappeared, but ooh, I found you at the school. And they say distance, it makes you care, but ooh, I'll be staying close to you.
Transference, un brano dei Kids on Bike tratto dal Free Music Archive, che è una grande raccolta online di musica rilasciata con licenze libere del tipo Creative Commons, che è anche la licenza che utilizziamo per questa trasmissione, il podcast di Voci dalle Dolomiti, che va in onda a Radio Cooperativa in FM in streaming il martedì dalle 17.30 alle 19. E poi trovate appunto i podcast, l'archivio digitale delle trasmissioni nel sito della nostra emittente e anche nel mio sito bellunopop.it. Arriva infatti dal bellunese questa trasmissione e oggi, per questo martedì, siamo arrivati alla prima trasmissione del mese di settembre, questo 4 settembre, dedicata alla passeggiata partigiana lungo i sentieri della Costituzione che si è svolta sui monti e nei boschi di alcune frazioni di Belluno, in particolare tra Tisoi e Bolzano Bellunese, passando attraverso la località Pascoli e dintorni. Ci siamo ritrovati per fare un dibattito sulla situazione politica attuale in particolare e approfondire alcuni aspetti. Abbiamo anche ricordato due amici che purtroppo l'anno scorso ci hanno lasciati a breve distanza di tempo l'uno dall'altro, poco più di un anno fa, Adriano Rizzoli, storico ecologista di Trento, grande animatore della lotta affinché la provincia autonoma e i comuni adottassero una soluzione virtuosa, un ciclo intelligente per la gestione dei rifiuti urbani, e quella lotta implicava fermare un progetto ormai partito con grande convinzione da parte della provincia autonoma di Trento, siamo all'inizio degli anni 2000, un progetto per costruire proprio in città, in una città già attraversata da numerose fonti di inquinamento, anche un inceneritore di rifiuti. Quel progetto fu fermato grazie all'impegno di molti che erano profondamente trascinati dalla grande attività svolta appunto da Adriano Rizzoli, che durante la nostra passeggiata bellunese è stato ricordato dalla figlia Anna, oggi impegnata in una iniziativa di civismo che prende proprio il testimone di Adriano Rizzoli, il quale dopo la grande lotta per una gestione intelligente della questione rifiuti, o meglio materiali post consumo, e si era impegnato, cercava di ragionare per costruire un percorso di conversione verso prassi più sane dell'agricoltura trentina. Ed è nata poi appunto proprio grazie ad Adriano e alcuni suoi compagni di viaggio, tra cui la figlia Anna, la iniziativa di Agricultura Trentino, nata pochi mesi prima che Adriano Rizzoli lo scorso anno, all'inizio dell'anno, ci lasciasse, e proseguita poi con molte iniziative delle quali trovate traccia anche appunto nell'archivio dei podcast di Voci dalle Dolomiti. Sempre nella passeggiata partigiana del 26 agosto scorso abbiamo anche ricordato la figura di Roberto Solari, impegnato nell'antifascismo, nella difesa della Costituzione e anche nella difesa dell'ambiente naturale. Anche lui purtroppo ci ha lasciato e mi piace ricordare che Adriano Rizzoli e Roberto Solari si erano incontrati, conosciuti proprio durante una di queste camminate partigiane svoltesi nel bellunese e dintorni. Ora torniamo dunque alle registrazioni del dibattito del 26 agosto e della camminata partigiana. Abbiamo parlato anche dell'appello lanciato dai giornalisti contro il razzismo di fronte allo scenario politico e mass mediatico attuale in Italia. Passiamo dunque all'ascolto di un'altra parte del nostro dibattito svoltosi all'incontro sui Monti Bellunesi. Ora ci sarà una parte dedicata all'appello lanciato da noi del gruppo giornalisti contro il razzismo. Ascolterete, oltre a chi vi parla, anche la voce del collega Lorenzo Guadagnucci, che illustrerà la questione e quindi sentirete dei ragionamenti, delle riflessioni allarmate sul rapporto fra informazione e rappresentanza democratica e formazione della conoscenza da parte dei cittadini. Si tratta di una criticità che emerge in tutta la sua rilevanza proprio in tempi in cui i politici sempre più tendono a utilizzare gli strumenti della demagogia e della propaganda a spargere anche vere e proprie informazioni non veritiere, a volte vere e proprie bugie, delle iperboli negative che vengono utilizzate per facilitare il consenso attorno alla propria proposta politica. Spesso questo viene fatto non solo giorno per giorno, ma minuto dopo minuto, utilizzando i social network e catalizzando così attorno a queste tematiche in chiave propagandistica l'attenzione dell'opinione pubblica, specialmente degli strati magari criticamente meno attrezzati, e in questo modo anche distogliendo l'attenzione da altre questioni e da quelle che potrebbero essere altre o le vere emergenze sociali di un paese come l'Italia o di un continente come l'Europa. Ascoltiamo dunque un'altra parte di questa camminata partigiana sui sentieri della Costituzione. Sentirete, oltre a quella di chi vi parla, la voce, fra gli altri, dell'amico e collega Lorenzo Guadagnucci. Penso che chi ha una certa coscienza politica di fronte allo scenario che ci si pone adesso di fronte, politico, questo governo, delle degenerazioni a volte penso anche inimmaginabili nella velocità e anche nei contenuti, si chiede che cosa può fare, che cosa possiamo fare, cosa posso fare io. E nel nostro caso un ambito in cui ci siamo chiesti se possa fare qualcosa di più, che è quello del giornalismo, è diventata una domanda pressante da quando Salvini è ministro, almeno per me, perché è stata un po' l'apoteosi della trasmissione di notizie che non sono notizie, di un giornalismo che diventa il portavoce acritico anche delle invenzioni quotidiane del mondo, diciamo, del potere di qualche tipo, in questo caso la politica, potrebbe essere economia, e anche quando sono evidentemente delle panzane, delle bugie, vengono semplicemente riferite senza la cornice, la spia che dice attenzione, questa è una cosa che ha detto, però attenzione, ci sono molte probabilità che sia una cagata, che non sia vero, che non... cioè il lettore, l'ascoltatore non viene messo nel trasferire questa informazione, non viene dotato degli strumenti critici per soppesarne il livello di veridicità. Per cui abbiamo fatto sto appello come giornalisti antirazzismo, che è un gruppo che era nato tanti anni fa in un altro contesto, sì, però per molti versi simile, su questioni simili. E, non so, vuoi raccontare su anche la storia un po' di quell'altra volta, visto che poi ci avevi fatto il libro anche su...
Che è una storia, come dire, di tentare di uscire dall'impotenza, dal senso di rassegnazione rispetto a cose che sembrano troppo grandi per essere contrastata efficacemente da chi non ha una forza organizzativa o un ruolo di spicco nell'ambito nel quale si muove. In questo caso appunto era ed è tuttora un minuscolo gruppo di giornalisti, perché stiamo parlando come gruppo originario, se non mi sbaglio, di 4 persone, o forse 5 persone. Il primo atto fu appunto nel 2008, era nel piano delle campagne di, possiamo dirlo tranquillamente perché ormai anche nei libri di storia, o quasi, di razzismo istituzionale, che riguardava in quel momento prevalentemente Rom e immigrati romeni. Era la fase forse iniziale delle campagne che poi si vedono oggi nella loro manifestazione più violenta di odio, di discriminazione verso gli immigrati. E in quel momento questo gruppo fece una piccola cosa che poteva sembrare anche uno sfogo più che una proposta, e sicuramente poteva essere definita velleitaria addirittura, però per le persone che lo proponevano, eravamo in 5 appunto, aveva un senso, lanciava un segnale, in qualche modo forse era anche uno sfogo, diciamo, non c'era una progettualità chiara, non sapendo bene che tipo di come sarebbe stata accolta, ed era rivolta prevalentemente verso i colleghi, quindi all'interno della professione. E in sostanza questo appello, se non ricordo male, si intitolava I media rispetto del popolo Rom, perché l'attenzione si concentrava proprio sui Rom. Forse qualcuno si ricorda, ci fu anche un episodio molto grave dove certe parole di odio, lo sappiamo per esperienza storica, si trasformano poi anche in fatti di odio, in violenza verso persone in carne e ossa. In quel caso c'era stato un pogrom sostanzialmente a Napoli, alimentato dai media, forse addirittura creato dai media. C'era stata la notizia, una delle tante leggende che circondano i Rom, del sequestro, anzi del tentato sequestro di una bambina da parte di una donna Rom in un quartiere di Napoli Ponticelli. Questa notizia riportata, rilanciata con grande enfasi all'interno di quelle campagne che in quel momento riguardavano i Rom, i romeni e le presunte violenze che avevano portato in Italia, si creò questo clima di eccitazione che portò alcune persone di quel quartiere a organizzare una sorta di spedizione punitiva verso il campo Rom della zona, che fu incendiato. Fra l'altro ci sono le immagini ancora su YouTube facilmente reperibili dei telegiornali alla presenza delle forze dell'ordine che guardavano questa scena, quindi con le persone che vivevano in questo campo che se ne andarono, per fortuna la loro esperienza storica accumulata gli permise di capire che cosa stava per accadere, però questa marcia si concluse con un incendio. E questo appello appunto si rivolgeva ai giornalisti perché ci sembrava che in questa campagna, che era politica ma mediatica, non sarebbe stata possibile in quei termini senza un contributo dei media, i giornalisti si stavano svolgendo un ruolo che non era il loro. Il giornalista deve essere una garanzia per le persone, per i cittadini, per le minoranze, deve svolgere un ruolo di critica rispetto a chi detiene il potere, perché altrimenti non c'è giornalismo se c'è coincidenza fra i desiderata del potere e quello che viene trasmesso attraverso i media alla cittadinanza, ed è quello che in quel momento a noi ci sembrava che stesse avvenendo, e avviene in varie forme. Una l'ha citata prima Zenone, cioè il riportare delle presunte opinioni che in realtà sono discorsi d'odio così come sono, ma anche alimentare quei discorsi d'odio per propria iniziativa o riportare con enfasi eccessiva notizie che riguardino ad esempio piccoli episodi di cronaca nera che vengono ingigantiti come se fossero dei grandi episodi di cronaca nera se vengono commessi da certe persone. Un furto commesso da una persona qualunque quasi non è una notizia, in quei momenti quando si creano quelle bolle informative come c'era in quella fase, non c'era nemmeno il politico che ti chiedeva di fare una cosa, eri tu il giornalista che il piccolo furto, se era commesso da Roma, diventava una notizia importante, ci facevi una pagina sopra. La cosa interessante, e insomma finisco questa ricostruzione troppo lunga, è che questo appello che è nato, come dicevo, quasi come uno sfogo, in realtà ebbe un riscontro imprevisto da noi. Tantissimi giornalisti ci scrissero di voler in qualche modo fare qualcosa nel loro piccolo, perché poi dentro la professione si creano dei meccanismi infernali, per cui ti trovi dentro una redazione e se il caporedattore si aspetta che ci siano notizie sui rom, tu le trovi queste notizie sui rom, magari sono piccole notizie, le ingigantisci e si costruiscono dei castelli sul niente. Il singolo alle volte si sente un po' schiacciato da questo meccanismo e non sa che fare, e quindi ci chiedevano che facciamo. Noi intanto chiedevamo di nei limiti ovviamente del possibile all'interno delle redazioni di non partecipare a questo gioco, di non enfatizzare notizie poco importanti, e poi facevamo anche una riunione con alcuni di questi aderenti che ci avevano mandato questo attraverso delle mail questo desiderio di fare qualcosa di più concreto. Facemmo anche una riunione a Firenze, mi ricordo, e decidemmo di concentrarsi sul linguaggio, sul lessico, perché ovviamente una parte importante di queste operazioni, di queste campagne di odio, passa attraverso le parole, l'uso delle parole. E mettemmo insieme una sorta di piccolo codice di autoregolamentazione, quindi come un impegno sostanzialmente che ciascun giornalista in qualunque redazione potesse attuare, perché le parole degli articoli che fai le puoi scegliere, insomma, se la parola è rappresentativa di quello che devi descrivere, nessuno te la può contestare. E noi suggerivamo di eliminare dal lessico alcune parole che erano entrate nel linguaggio corrente, ma che non erano parole innocenti, erano parole tossiche, che in qualche modo descrivevano una realtà modificata. E le parole, ora se non ricordo male, la principale era sicuramente clandestino, che è una parola negativa, ha un significato negativo, no? Si usa per persone che hanno qualcosa da nascondere, che quindi sono sospette, e però era utilizzata, ora meno, ma ancora spesso si utilizza, ad esempio i leghisti oggi la utilizzano continuamente per descrivere persone che in realtà per volere descrivere correttamente sono alle volte sono profughi di guerra, alle volte sono richiedenti asilo, alle volte sono aspiranti alla protezione umanitaria, alle volte sono semplicemente persone che cercano lavoro, madri, padri, bambini, e l'etichetta di clandestini ovviamente è funzionale a un certo tipo di discorso, quindi essere più precisi aiuta a raccontare meglio le cose e a non fare anche poco consapevolmente un'operazione di discriminazione. Allo stesso modo proponevamo di eliminare dai contesti in cui normalmente venivano usate queste, la parola extracomunitario, la parola vucumpra, la parola zingaro e la parola nomade, perché per varie ragioni, e spiegavamo le ragioni, era opportuno non utilizzarle come normalmente si faceva. Quindi questa campagna in realtà ha avuto un esito imprevisto, molto positivo. Qualche tempo dopo, a livello proprio istituzionale, il sindacato dei giornalisti, l'ordine dei giornalisti, su sollecitazione anche delle UNHCR, l'organizzazione dell'ONU per i rifugiati, hanno firmato, sottoscritto un documento che si chiama Carta di Roma, che è un documento etico, deontologico per i giornalisti, anche vincolante a questo punto, è uno dei documenti che ogni giornalista deve rispettare, che in qualche modo corrisponde un po' a questa idea che noi avevamo sviluppato attraverso questa proposta di autodisciplina del lessico, perché appunto richiede questo documento alla Carta di Roma di usare una terminologia appropriata, di descrivere ogni fattispecie per quello che è, con anche una terminologia, un'indicazione anche lì del lessico. E poi è nato tutto un lavoro, se andate in rete adesso c'è anche un'associazione Carta di Roma che fa un lavoro di documentazione e di anche formazione su questi temi, e anche con un'azione di intervento quando è necessario, di ricorsi all'ordine dei giornalisti, di anche esposti alla magistratura. E quindi c'è questo sviluppo che c'è stato nella professione, anche se è sempre più difficile, nel senso che da un lato c'è stato un progresso in una parte del giornalismo nella qualità dell'informazione, nel controllo del linguaggio, ma dall'altro c'è una parte nella professione che ha preso invece una radicalizzazione, e quindi esasperando i toni, in qualche modo anche disarmando, credo, di poter dire la parte sana della professione, nel senso che non si può fare un esposto al giorno su un uso improprio del linguaggio quando certi giornali, certi programmi televisivi lo fanno tutti i giorni. Se tu dovessi fare un processo, avviare una procedura disciplinare ogni giorno, è chiaro che la quantità inibisce anche la qualità e l'uso di certi strumenti.
Stai ascoltando Radio Cooperativa.
L'evoluzione di questo percorso ci ha portato un mese fa, e ancora è in gestazione, nel senso che esiste questo documento che di nuovo abbiamo sentito di dover riscrivere su tema analogo, e lo diceva prima Zenone introducendo, cioè la questione della relazione con una politica che ancora su questi temi, con anche una nuova situazione legata al fenomeno migratorio, usa questo fenomeno per propri fini elettorali, sostanzialmente politici, in un modo che non sarebbe possibile se non ci fosse la complicità dei media. È un tema anche abbastanza delicato dal punto di vista dell'informazione, e sostanzialmente il tema è se il politico usa un approccio che passa attraverso sostanzialmente dei discorsi d'odio e anche una rappresentazione non veritiera della realtà, il giornalista che deve fare, qual è il suo compito, in che modo deve rapportarsi a questo tipo di uomo politico, e ce ne sono più di uno che lavorano in questa maniera in un contesto informativo dove ci sono anche tante fonti che sorreggono questo modo di rappresentare la realtà e di falsificarla sostanzialmente. E purtroppo la risposta che può dare il giornalismo non è così semplice come potrebbe sembrare, nel senso che da un lato c'è un dovere di cronaca, tu non puoi non riportare un intervento, un comizio, un discorso di un uomo politico di rilievo. Tu devi in qualche modo fare cronaca. Al tempo stesso devi anche rendere consapevole il lettore, però, ad esempio, che quel tipo di discorso è un discorso che alle volte falsifica la realtà, che alle volte discrimina delle persone, e però questa è un'esperienza che nel giornalismo italiano quasi non c'è storicamente. Il giornalismo italiano per tradizione tende a riportare il discorso politico. C'è anche tantissimo spazio per la politica sui media italiani, no? Tanti retroscena, veri o falsi, insomma c'è tanta fabulazione attorno al discorso politico, e si è vista una grossa difficoltà da parte dei giornalisti italiani di contrastare, di in qualche modo di non essere complici del discorso d'odio. Per fare un esempio, spiegarmi, faccio un caso di qualche anno fa, ma è che oggi si ripete tutti i giorni. Ci fu durante la campagna elettorale per il Comune di Milano, ci furono dei comizi, poi addirittura un manifesto che sosteneva il candidato di centrodestra, in cui si diceva che se avesse vinto quelle elezioni Pisapia, in quel caso era Pisapia il candidato del centrosinistra, Milano sarebbe diventata una zingaropoli, no? Quindi con una o una manipolazione della realtà ovviamente clamorosa, ma anche un attacco sostanzialmente abbastanza esplicito di tipo razzista rispetto a una minoranza rom che vive in quella città. E questo tipo di rappresentazione della cosa, del discorso politico, fu riportato così com'era sostanzialmente. Non è che ci fu una grande analisi critica di questo tipo di comizi, di questo tipo di comunicazione politica che faceva il centrodestra, che quindi passò così, quasi inosservato, questa campagna, che però insomma poi sulla vita delle persone che la subiscono può avere degli effetti piuttosto concreti. E questo caso si è risolto attraverso un ricorso giudiziario che poi anni dopo ha portato alla condanna di chi ha pubblicato quei manifesti e di chi ha fatto quei discorsi. Questo per dire che il giornalismo in quel caso è stato assolutamente assente. Il suo compito per noi sarebbe stato quello di, da un lato, anche riportare, volendo, però qui se ne può discutere, quell'espressione Zingaropoli, perché se ne può discutere, perché secondo me se fosse stato fatto lo stesso tipo di ragionamento con altre categorie, forse non sarebbe stato riportato, se avesse detto Giudaopoli, ad esempio, perché sugli ebrei ci abbiamo fatto un ragionamento tale che forse anche un giornalista medio quella parola lì non l'avrebbe nemmeno riportata. E comunque, in ogni caso, riportandola o non riportandola, in realtà le notizie sono due. Cioè, una notizia è che ha detto quelle cose, la seconda notizia è che, dicendo quelle cose, ha sviluppato un discorso d'odio, e bisognerebbe dirlo, farlo capire chiaramente che non è un modo accettabile di fare politica, quello di scagliarsi contro delle minoranze. E questo è il punto che si ripete quasi quotidianamente oggi con questo ministro che scatena questa rabbia, sollecita la rabbia. Quanti discorsi abbiamo sentito dalle ruspe, purtroppo sono italiani, non possiamo mandarli via, i palestrati che arrivano in crociera attraverso il Mediterraneo, la pacchia è finita. Quante volte questi discorsi vengono riportati per iscritto in televisione come se fossero un discorso fra i tanti che si possono fare in politica, per non parlare della sistematica rappresentazione non veritiera della realtà dell'immigrazione, di che cosa sono questi fenomeni, di queste persone, chi sono queste persone, il fatto che non lo sappiamo. Questa nave di Ciotti, ci è stato detto che c'erano clandestini illegali, è stato detto da un ministro degli interni, ma si può riportare questa espressione così com'è, facendo finta di non sapere che quelle persone sono tutti richiedenti asilo, che tutte le donne che sono arrivate sono state violentate in Libia nei mesi, negli anni scorsi? Che cos'è il giornalismo se non riesce a descrivere il reale stato delle cose, il fatto che la fatica che si è fatto a dire che si stava violando probabilmente lo stato di diritto, quasi tutte le norme internazionali che tutelano l'espatrio e la condizione di chi sta in mare, o perché il giornalismo ha mancato di fatto questo suo compito, perché non è essere contro la Lega per partito preso dire che sequestrare una nave è una cosa che non si era mai vista e che probabilmente, poi sono i giudici che lo dovranno accertare, ma probabilmente è una violazione dello stato di diritto. Pochissimi, non è vero che che tutti lo hanno omesso di fare questa cosa, però a chi segue un po' i media, cerca di guardarli un po' tutti, è saltato agli occhi che il primo giornale, ci è voluto tanto tempo nel caso precedente dell'Aquarius, che a sua volta era obbligato a stare in mare, il primo giornale che ha parlato di ostaggi è stato Avvenire, no? Ci è voluto Avvenire, che pure...
Che Avvenire aveva anche sulla...
Il giornale dei Vescovi, su Aquarius ha parlato di ostaggi.
Parole, la campagna sulle parole, non aveva aderito.
Sì, forse sì, era uno dei giornali che aveva aderito.
Stai ascoltando Radio Cooperativa.
Per dire che, insomma, non è ancora patrimonio comune del giornalismo un atteggiamento critico che, infatti, ci ha portato in questa condizione in cui per le persone è sempre più difficile distinguere le cose per quello che sono. E quindi niente, questo nuovo appello sempre di questi quattro o cinque soggetti assolutamente isolati, non sappiamo che tipo di riscontro potrà avere, o forse più difficile dell'altra volta perché non c'è una proposta operativa che siamo al momento in grado di formulare, se non richiamare, poi questo in sostanza che facciamo, agli obblighi che dovrebbero essere basilari nella professione, ma che purtroppo non lo sono nella realtà. C'è una grossa difficoltà quantomeno ad applicarli, e questo credo che sia una grossa parte del problema che viviamo, no? E tutti come cittadini ci chiediamo che fare in un mondo che ha difficoltà anche a percepire le cose per quello che sono e la loro gravità. È chiaro che se i media non riescono a svolgere questo ruolo, se chi tradizionalmente questo ruolo dovrebbe svolgere, appunto i media o il mondo intellettuale, no? Che fatica c'è oggi a a sentire un discorso di dissenso su questi temi, ben formulato e, come dire, costante, in una situazione di assenza anche di una posizione politica, mi sembra, più o meno. È chiaro che le cose sono difficili, però ecco l'esempio, forse chiudo così, che può venire da questa nostra piccola esperienza, è che in realtà in ogni caso si può fare qualcosa, che non è detto che il ruolo di minoranza sia per sempre. Quindi le minoranze in situazioni di questo tipo, noi in questo momento forse siamo minoranza nella professione, però alle volte quello che manca anche per far uscire dal guscio persone che si sentono isolate è proprio la possibilità di avere una sponda, di avere una occasione di confronto con gli altri. La nostra è una professione dove queste occasioni sono infrequenti, e l'esperienza del primo appello ci dimostra che invece poi ti accorgi che tanti la pensano come te, quindi l'esperienza dei piccoli gruppi credo che sia sempre molto preziosa, ecco, in tutte le situazioni della vita sociale.
riguarda un tweet del gruppo Salmo, musica rilasciata con licenze libere del tipo Creative Commons e reperibile nel sito freemusicarchive.org. Questa è Radio Cooperativa e si sta concludendo la trasmissione Voci dalle Dolomiti, l'appuntamento che arriva dal Bellunese, che viene onda il martedì alle 17.30. Questa trasmissione è del 4 settembre 2018, ma andrà anche in replica fra due settimane, quindi la trasmetteremo nuovamente il 18 settembre 2018. Abbiamo ascoltato poco fa la voce di Lorenzo Guadagnucci, giornalista toscano, che ha parlato dell'appello dei giornalisti contro il razzismo, che richiama la categoria e colleghi, il mondo dell'informazione, a non essere una cassa di risonanza acritica di fronte a politici che utilizzano sempre di più gli strumenti della demagogia, della propaganda politica e finanche della menzogna per ottenere facile consenso sociale e elettorale. Questa registrazione è stata effettuata il 26 agosto scorso nel corso della camminata partigiana sui sentieri della Costituzione che si è svolta a Bolzano Bellunese, in montagna sopra Belluno, nei boschi, per ragionare insieme dello stato della democrazia, dei rischi che corre in tempi di crisi della rappresentanza, di esplosione del populismo sovranista e di un gioco pericoloso che strumentalizza questioni come l'immigrazione. La prossima settimana ascolteremo la seconda parte di questa registrazione. Per questo martedì invece è tutto. Vi ricordo che i podcast di Voci dalle Dolomiti sono reperibili a radiocooperativa.org e a bellunopop.it. Da parte mia, Zenone Soviglia, grazie dell'ascolto. Se lo vorrete, dunque, ci risentiremo martedì prossimo. Buona serata in compagnia di Radio Cooperativa.
I'm the Venus for your Mars. I'm the healing for your scars. I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far.
Voci dalle Dolomiti.
Watering the family tree. Ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me. Psychically in tune to thee.
Voci, voci, voci dalle Dolomiti.
It are all so many years in the making, but then forsaking and forgetting. Even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the present's ironic surprise when you go counter and I clockwise. Through the world, painting all the lies, we will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? And if I seek, will you help me find? And when I freak, won't you be kind? No, there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's hard to be on an interdimensional ride.
For your stars, you don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically in tune to the stars. We already are, you and me, psychically in tune to the stars.
You might as well get used to this. Death to us part, here healthy or sick. I gotta turn a deed away, and I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi in a lotus. From the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded.
In tune to the stars, we already are, you and me. Psychically in tune to the stars.
Psychically in tune.
to the stars. We already are, you and me. Psychically in tune to the stars.